Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire un sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Asa. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Le candele che portavate accese prima all'ingresso di questa Eucaristia dicono il desiderio di vedere a luce chiara e piena qual è il mistero della vostra vita, qual è il progetto di Dio per voi e per quale motivo in molte occasioni della nostra esistenza le cose che accadono, che ci accadono, i fatti della vita, soprattutto quelli un po' più, no, più contraddittori, non ci permettono di vedere lontano e ci lasciano un pochino su noi stessi con le nostre preoccupazioni. Questa luce è segno di una luce che si aprirà quando tu finalmente avrai l'occasione, per grazia, ma anche in ordine alla tua attesa, di vedere i cieli squarciati e di conoscere il volto del Signore e adorarlo. E così questa festa della presentazione di Gesù al Tempio, chiamata, dicevamo all'inizio, il Papante, cioè in greco, la festa dell'incontro tra questi due personaggi, e la famiglia di Nazaret, questa festa ci fa entrare in un aspetto importante del mistero. Primo, lo spunto da cui prende origine questa celebrazione, il fatto che la famiglia di Nazaret si sottopone alla legge di Mosè, cioè alla Torah. Dunque devono riscattare questo figlio 40 giorni dopo la sua nascita al tempio pagando una piccola tassa, due piccioni, due tortore, in memoria del giorno in quella notte in cui l'angelo della morte aveva ucciso i primogeniti degli egiziani e risparmiato invece gli ebrei. Dunque la memoria di un atto salvifico. Se la memoria di un atto salvifico alle origini della storia di questa gente, quello che si preparano a celebrare e che ci prepariamo anche noi è la memoria di un atto salvifico posto alla fine, al termine di questo tempo. Cioè, una cosa che noi sicuramente, io non la dico, ma non penso che voi la riteniate, il ritorno del Figlio di Dio. Perché tu il ritorno del Figlio di Dio lo sai che c'è? Lo aspetti? No, non lo aspetti perché ti sei convinto che quando ritornerà creerà tanti di quei problemi, farà tante di quelle cose terribili che è meglio che tarda. E anche se lo diciamo nell'Eucaristia, che viviamo la beata speranza del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo, di fatto nessuno di noi regola la propria vita, i propri appuntamenti, le proprie necessità sulla possibilità che il Cristo ritorni. Quando invece saremmo chiamati tutti a dire a questo mondo come si fa a vedere il Cristo che ritorna, a indicare a questa generazione dove si può vedere questo inizio, questo principio del ritorno del Signore. Nel caso invece raccontato dall'Evangelista Luca, qua troviamo una realtà che sta aspettando ed è simbolicamente espressa con due personaggi, Simeone e Anna. Simeone è un pio israelita, sta vicino al Tempio. La sua tradizione, cioè la legge, la sua fede, la sua appartenenza al popolo di Israele, gli ha messo nel cuore la possibilità di vedere questa realtà finalmente realizzarsi. Tu sai che il popolo di Israele aspetta la venuta del Messia, Simeone è uno che con tutto Israele aspetta la venuta del Messia. Solo che qualcosa dentro di lui, Luca dice, lo Spirito Santo, gli ha suggerito che questa cosa la vedrà prima che chiuda gli occhi a questa vita. Dunque, sapendo questo, Simeone rimane intorno al Tempio perché sa che il Messia, quando verrà dal Monte degli Ulivi, entrerà nel Tempio per la parte orientale e finalmente abiterà nel Tempio Santo. Rappresenta allora Simeone l'ebraismo, ma lo rappresenta in un modo strano perché voi sapete che gli ebrei sono il popolo eletto, non ammettono l'ingresso di altri personaggi fuori, no, della loro tradizione. Invece, quando quest'uomo Simeone vede Gesù in braccio a Maria e lo prende in braccio lui, dice a Dio: ora, adesso mi puoi pure lasciare andare, perché il tuo servo ha visto quello che tu avevi promesso, cioè come avresti salvato il nostro popolo, non solo. La tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli diventa luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che qua Simeone, o Luca attraverso Simeone, sta dicendo che anche le genti entreranno in questo popolo eletto. Chi sono queste genti? Tutti. E di tutti chi? Noi. Noi che abbiamo ereditato questa appartenenza e che stiamo pure noi aspettando che il Signore ci riconosca e venga veramente ad abitare definitivamente con noi e noi con lui. Poi un altro personaggio appare, Anna. Anna è una donna, è figlia di Fanuele, dice è una profetessa nel senso che guardava la storia e vedeva in trasparenza la volontà di Dio e dunque la indicava anche agli altri forse. Ha una caratteristica questa donna, che è vedova, è stata sposata 7 anni. Adesso ne ho 84, 84 multiplo di 7, per dire ha aspettato molti settenari, in Israele è importante il settenario. 7 anni era rimasta con suo marito, poi il marito era morto. Come la creazione, 7 giorni era rimasta nell'obbedienza al Dio creatore, poi con il peccato originale era entrata, diciamo, nella maledizione, dunque nella vedovanza, nell'impossibilità di sapersi sposata, conosciuta, sostenuta dal suo creatore. Poi erano passati appunto questi 7 anni. La creazione, dice San Paolo nella lettera ai Romani, pure la creazione sta aspettando la rivelazione dei figli di Dio per entrare anch'essa nella gloria. Sai che vuol dire questo? perché tu non te ne vada a casa a digiuno stasera. Vuol dire che se lo spirito tuo, quello che ha conosciuto la grazia del battesimo e che si sa chiamato alla salvezza, ti induce a credere che il Signore vuole incontrarti, ti mette nel cuore lo spirito della ricerca di Lui. E tu dirai, lo spirito e io e la mia carne, pure la tua carne. La tua dimensione creaturale come Anna sta aspettando di essere sposata di nuovo. La tua carne che invecchia, che si ammala e che muore pure. Insomma, la tua carne che è pesantezza per te e che ti fa quasi quasi disperare, pure la tua creaturalità, la tua natura sta aspettando una parola dall'alto. Noi non viviamo da qua in su, cioè solo con la mente, solo con gli ideali. La nostra carne chiede di essere sposata definitivamente a Dio. Se no la nostra speranza, ve lo dico subito, sarebbe vana come quella dei pagani. No? Noi crediamo nella resurrezione della carne, segno che la carne è cara a Dio. E se è cara a Dio, non può scandalizzarti più, ma può essere per te occasione, dirà un padre della Chiesa, cardine della salvezza, la tua carne, pensa un po'. Allora la tradizione, la fede, la presenza dello Spirito, ma la sua stessa natura umana insieme si ricongiungono alla vista della venuta del Figlio di Dio e lo accolgono. Allora tu dirai, e io questa cosa quando la sperimento? Nella ricerca, nell'attesa, o speranza, che è la stessa cosa. E come la vivi questa speranza? Nella preghiera, che ha la capacità di squarciare i cieli e farti vedere quali sono le grandezze che sei chiamato a desiderare. E poi li incontri qua, quando ascolti la parola e che capisci che c'è uno statuto che ti riguarda, che c'è una promessa che ti è stata, no, donata perché tu finalmente la possa ritenere ed entrare a far festa. E poi qua, quando ti nutrirai della presenza stessa del Figlio di Dio nel suo sacramento e saprai che egli non se ne va più via dalla tua esistenza. Renditi capace di questo dono, sii degno di questa grazia da parte di Dio. E poi ancora, e poi quando uscito da qua, verificherai nella storia, in mezzo alle contraddizioni del mondo, che questa presenza non viene meno, che tu non sei solo, che tu ormai sei finalmente riscattato dal Signore e non hai più paura di niente, manco della morte. Capisci? Neanche della morte. Allora potrei dire con Simeone, come tutte le sere diciamo nella preghiera di Compieta, ora lascia al Signore, che io possa entrare in questa pace. Perché io ho capito, ho visto, si sono squarciati i cieli, ho capito che cosa avresti fatto con me, cosa mi avresti dato nel giorno della salvezza. Una luce per tutte le genti e gloria del tuo popolo eletto Israele. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, anche noi aspettiamo la vita del mondo che verrà, l'aspettiamo nella certezza della presenza dello Spirito in noi che accende il nostro desiderio e ci fa attendere nella speranza che questa grazia si compia. Vieni in soccorso a quella debolezza che ci inclina a dubitare del tuo amore, perché tutto ciò che ci appartiene, spirito, anima e corpo, sia degno della redenzione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Per la tua sposa ti chiediamo pastori secondo il tuo cuore, capaci di far tornare questa generazione alla speranza, al sostegno della fede e al mandato della carità per la salvezza del mondo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, hai riempito anche la nostra vita di questi doni. Se abbiamo mancato in qualche cosa, e veramente in molti modi e tante volte, dacci la possibilità di rimediare in questo tempo, perché nessuno si scandalizzi a causa nostra. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, mentre questo mondo perverso affonda le sue grinfie sulla speranza dei popoli, a causa della superbia dei governanti, tu vieni in soccorso dei tuoi figli, sostieni i tuoi poveri, proteggili dal male, per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ora ti prego per questi tuoi figli. Tu hai scrutato le profondità del loro cuore, sai perché sono qui, sai cosa ti chiedono e anche cosa sono incapaci di desiderare. Ma con tenerezza accoglili, con forza e potenza liberali da ogni male, custodiscili dalle insidie del maligno, guariscili da tutte le malattie. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.